qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera, sono Edith, qui Radio Nazionale Veneta. Oggi intervistiamo il ministro degli interni del Veneto Serenissimo Governo, Valerio Sellaglia. Oggi parleremo dell'autogestione. Che cosa intendiamo e da dove partiamo per ragionare dell'autogestione, dell'autodeterminazione del popolo? Partiamo fondamentalmente da una analisi di quella che è oggi la democrazia, non soltanto sul territorio italiano, ma in generale negli stati che sono la diretta conseguenza della rivoluzione francese, fondamentalmente. E quindi chiedo a Valerio che cosa e come intende il Veneto Serenissimo Governo fare per passare da quella che è di fatto una democrazia di tipo formale ad una democrazia di tipo sostanziale.
Beh, io parto da quanto detto dall'interessatrice, che non può esserci autogestione se non c'è autodeterminazione. Sembra una questione di lana caprina, però se io non riesco a autodeterminarmi, non riesco neanche a gestirmi. Quindi noi diciamo, per ragioni, non solo per ragioni di natura politica o per ragioni di natura culturale, che in Italia, ma non solo in Italia, io direi in tutto il mondo, non c'è nessun tipo di autodeterminazione e di autogestione. Ecco, perché? Perché noi, quando parliamo di autogestione, dobbiamo parlare e parliamo di una capacità di fare un salto dalla democrazia formale, che è la famosa democrazia dataci dalla rivoluzione francese, che sostanzialmente si esplicitava nel termine una testa un voto, a una democrazia di natura sostanziale. Per arrivare a una democrazia di natura sostanziale bisogna fare partecipare la persona all'autogestione, ma un'autogestione che non sia l'autogestione né sua né della sua famiglia, ma sia la gestione della società, cioè del nucleo in cui lui vive e opera. E allora, se lui ha la capacità di essere all'interno dei processi di diciamo così, di avanzamento del gruppo in cui lui vive, è evidente che questa è una democrazia di tipo sostanziale. Gli esperimenti di questo tipo se ne sono fatti moltissimi, adesso siamo stati dal punto di vista antropologico, di società primitive tra virgolette, andiamo soprattutto nella società che viviamo, cioè diciamo negli ultimi 200 anni, da quando si è passati da una gestione del potere di natura ereditaria, come era prima della Rivoluzione francese, che era un processo di natura, un processo, cioè un potere che gli era dato dall'ereditarietà da cui proveniva l'essere umano, alla Rivoluzione francese che ha detto, per superare quel tipo di società, e difatti in pratica l'ha superato, con una democrazia dove ognuno esprimeva ogni tanto, ogni quando gli era richiesto, ogni quando gli era proposto di votare sul potere o sulla gestione del potere. Ecco, questo è l'inizio della democrazia, che può essere anche stato un passaggio positivo, ma noi vogliamo arrivare alla democrazia di natura sostanziale. Allora, la democrazia di natura sostanziale non può essere frutto di una serie di regole che noi stabiliamo, non può essere frutto di una Costituzione. Tutte le Costituzioni sono frutto della Rivoluzione francese per certi aspetti, ma nulla può essere scritto per determinare un processo di democrazia sostanziale. Direi che Israele, per esempio, non ha la Costituzione ed è un fatto estremamente positivo, secondo il mio punto di vista, secondo il nostro punto di vista. Allora, il processo qual è? Il processo è questo: giunti all'autodeterminazione, noi cosa possiamo fare? Giunti all'autodeterminazione possiamo impostare, stimolare un processo educativo che deve essere iniziato, io direi, in tenerissima età, diciamo dopo qualche mese da quantificare comunque, che il bimbo, la bimba è nato, e farli vivere in comunità facendosi assumere delle responsabilità e stimolarli ad assumere delle responsabilità. È chiaro che a quel livello ci deve essere evidentemente un processo di educazione positivo, adesso può essere anche negativo il processo di educazione, diciamo un processo di educazione positivo dove che i bimbi, diciamo, quindi stiamo parlando di 2-3 anni, ma poi si va su, che si assumono al loro interno, all'interno del loro gruppo, all'interno del loro ambito, delle responsabilità non individuali ma di natura collettiva. Uno può dire: ma come vuoi che faccia un bambino a 2 anni, 3 anni, eccetera. No, non è mica vero, perché a un bambino di 2 anni o di 3 anni, insomma, adesso non stiamo a fare discorso sull'età, se i genitori fanno un regalo qualsiasi, questo diventa un oggetto di proprietà privata del singolo bambino o bambina. Adesso io uso, passatemi intanto, dico bambino ma intendo genere umano o bambina, e si stimola l'individualismo, si stimola la proprietà privata, si stimola la difesa della proprietà privata. Questo, a mio avviso, ma forse anche secondo noi, ma è una questione che va dibattuta, è negativo. Il bambino ha il diritto di giocare, ha il diritto di essere stimolato, ha un diritto di conoscenza. Questo diritto viene negato rispetto alla collettività se questi giovani, questi bambini, ritengono che qualsiasi cosa che gli viene affidata, dico un regalo, ma dico qualsiasi cosa, è di sua proprietà privata. Quindi io forse sto dicendo delle cose che magari meriteranno di essere più approfonditi: nego il diritto dei genitori di regalare, di dare, di affidare un qualcosa ai bimbi, ma deve essere la collettività che si interessa, che si pone il problema di mettere tutti questi bambini nelle condizioni di essere felici, di giocare e di utilizzare tutto quanto quello che hanno a disposizione. Quindi faccio un esempio stupido, se vogliamo. Io ho in mano una matita, voi non la vedete perché siamo alla radio, ed è senza la punta, ha la punta rotta. Allora non è che siccome la penna è mia gli faccio la punta e la utilizzo io. Se anche io non devo utilizzare la matita, gli faccio la punta perché la matita non è mia, ma la matita è della collettività. E quindi metto nelle condizioni di altri bambini che abbiamo attorno, di altri esseri umani che ci sono attorno a noi, di utilizzare la matita. E questo è un salto, sembra una stupidaggine, ma è un salto qualitativo non indifferente del passaggio da una democrazia di forma a una democrazia di sostanza. Perché la democrazia di forma è la penna è mia, la uso io, la tengo io in maniera efficiente. Un conto è la democrazia sostanziale, la penna è di tutti, la usano tutti. Mio dovere, mio compito è di mantenerla efficiente per la collettività. Ecco, sono partito da qui e spero che non di essere stato compreso in quello che volevo dire, anche se mi rendo conto che pur portando degli esempi così anche banali, io li ritengo importanti.
Allora, mi sembra che il discorso sia chiaro, molto chiaro. Direi che la semplicità dell'esempio e la semplicità della e la ricerca di qualcosa che sia iniziale rende chiarissima la visione, almeno per me lo è. Quindi il concetto è passare dall'avere una cosa che è propria e che solo in funzione dell'essere propria diventa importante, quindi degna di cura, a concepire qualunque tipo di oggetto, piuttosto che situazione, piuttosto che condizione, come una condizione che deriva dal nostro essere, comunque, passatemi il termine, animali sociali, e quindi vivere in un tessuto complessivo in relazione con più persone e con anche non persone, diciamo, quindi con un territorio, con una struttura, con degli animali, eccetera, eccetera, e rispetto a questo assumere una responsabilità individuale che però parte dal rispetto della cosa collettiva, quindi essere individui consapevoli di essere tali in virtù dell'essere all'interno di una collettività. Questo è l'elemento fondamentale perché ogni singola persona prenda coscienza di sé e perché agisca non in funzione del proprio interesse, ma in funzione di quello che è un interesse collettivo. Questo partendo dall'inizio, appunto, dall'educazione del bambino e quindi da una società che ha trovato una struttura che all'interno di questa struttura si forma. Oggi noi però ci troviamo in una condizione in cui, almeno che il progetto non venga accolto, condiviso complessivamente, non ci sia la possibilità di partire con questo tipo di società, è necessario che questo tipo di pensiero entri nella vita quotidiana delle persone. Perché? Perché questo renda possibile questo tipo di società. Cioè, una cosa, come dire, che avviene in maniera opposta, quindi non c'è un movimento, una struttura statale, societaria, eccetera, che determina un modello, ma una presa di consapevolezza, una presa d'atto da parte delle persone che struttura una nuova società e che quindi diventa capace di autodeterminarsi e di condividere un progetto di autodeterminazione. Quello che io chiedo a Valerio, ma comunque in qualità di rappresentante del Veneto Serenissimo Governo, è proprio come agire quotidianamente e come entrare in possesso individualmente e collettivamente della capacità di autogestirsi, di autodeterminarsi, come i comportamenti quotidiani delle persone oggi, qui in questa situazione, possono portare a questo tipo di modello.
Sì, la domanda ti dice, ragazzo, tu hai fatto una grande tirata di teorie, come facciamo a mettere in pratica queste teorie? Come facciamo a rendere praticabili queste teorie? Purtroppo questa è una domanda da qualche milione di euro e ha una difficoltà di impostazione. Io ho detto prima, lo ribadisco perché probabilmente è nocciolo. Senza la nostra autodeterminazione, quindi senza una Repubblica Veneta indipendente e autonoma, ci viene a mancare il presupposto per fare questo. Ma voi potete dire, ma questo possono dirlo anche piemontesi, possono dire svizzeri, croati, sloveni. È vero. L'unica differenza sostanziale, se vi passate il termine, che esiste tra i piemontesi, i croati, i svizzeri o quant'altro, quello che volete voi, è questa. Non faccio della megalomania a dire questo. È che all'interno del Veneto, cioè questa teoria si può applicare ovunque, quella che abbiamo detto prima dell'autogestione, però per applicarla ci vuole una dottrina alle spalle, ci vuole uno studio, ci vuole una capacità teorica di impostarla. Il Veneto è partito in questa direzione, è partito e non è arrivato, è partito in questa direzione, e il Veneto Serenissimo Governo ha fatto con difficoltà e con sforzi non da poco, credetemi, un percorso. Abbiamo fatto il principio dell'autogestione economica della Veneta Serenissima Repubblica. Abbiamo detto che la Veneta Serenissima Repubblica, comunque il arrivare all'autogestione, come arrivare alla società industriale, ha avuto come presupposto i cambiamenti politici. La società industriale, che si è venuta a costituire dall'Ottocento in poi, ha avuto come presupposto fondamentale la Rivoluzione francese. Adesso, se in mano si fa la storia, ma senza la Rivoluzione francese non ci sarebbe stata la Rivoluzione industriale. Perché? Perché c'è stato tutto un cambiamento del popolo, che da contadino a servitore della greba, eccetera, è passato nelle città, ha fatto tutto quello che ha fatto, che sappiamo, è inutile che stiamo qui a ridire, ed è arrivato alla società industriale con un meccanismo che aveva una borghesia, aveva un proletariato, aveva dei partiti che rappresentavano la borghesia, avevano dei partiti che rappresentava il proletariato, aveva dei sindacati della borghesia, aveva dei sindacati del partito, del proletariato. Allora è evidente che anche per quanto concerne il Veneto, finché non riusciamo a conquistare il nostro diritto all'autodeterminazione, e senza che all'interno di questo diritto di autodeterminazione non ci sia non tanto il Veneto Serenissimo Governo come entità, ma le idee fondanti del Veneto Serenissimo Governo, è difficile arrivare all'autogestione, è difficile costruire il stesso asilo, è difficile costruire e impostare dei nuclei, diciamo così, come che possono essere stati i kibbutz, come che possono essere state le comuni. Non entro nel merito delle critiche a fare a questi, perché sennò sarà un'altra trasmissione. Quindi noi diciamo che e poi bisogna stare attenti, molto attenti, perché c'è il pericolo, che noi denunciamo fin da ora, che l'autogestione non sia frutto di una dittatura sul popolo, perché se no non portiamo a nessuna autogestione, portiamo a una giusta ribellione del popolo contro una dittatura, perché le dittature possono essere molto negative. Ci possono essere che da un punto di vista teorico, da un punto di vista, diciamo così, della buona fede, possono essere anche delle dittature positive. Dopodiché, all'interno della dittatura, quando che i processi, i meccanismi di controllo del potere, ma di costruzione del potere, di gestione del potere, non c'è la partecipazione del popolo, comunque va a finire male. E abbiamo di fronte a noi esempi a decine su come sono finiti male. E non parlo del nazismo, del fascismo, perché è al di fuori delle mie della mia visione del mondo, ma parliamo anche stesso del comunismo sovietico, del comunismo cinese, del comunismo cubano, parliamo anche delle stesse rivoluzioni spagnola, della Repubblica, di tutto quello che è venuto fuori. Ci sono state delle cose estremamente positive da prelevare, studiare e passare oltre, ma sostanzialmente sono state negative. Ecco, questo è il discorso che è difficile. È difficile che noi riusciamo a educare sostanzialmente alla proprietà privata, educati sostanzialmente a essere in possesso, avere il possesso di quello che ci appartiene o anche che non ci appartiene, perché il lavoro del proletariato appartiene in maniera schiavistica al padrone, non è che il prodotto fatto dal padrone e del proletario, del borghese, del proletario, sia del borghese nella stragrande maggioranza dei casi e in piccola parte del proletariato, non è così. Ma voglio dire, al di là di queste considerazioni, dobbiamo, e questo è lo sforzo immane che dobbiamo sviluppare, dire noi facciamo i passaggi dalla società, da uno Stato italiano allo Stato veneto, e dovremmo necessariamente mettere per dichiarazione di principio, più che per Costituzione, io sono uno di contrari alle Costituzioni, al di là che poi anche nel XX Governo ho fatto le Costituzioni, ma io sono contrario, ma questo fa parte della dialettica interna, bisogna che mettiamo proprio nella definizione dei principi il fatto dell'autogestione e di stimolare l'autogestione, perché non è pensabile che noi andiamo a Palazzo Ducale o andiamo a Longarone, facciamo il passaggio del potere, come la luce, accendiamo la luce e proclamiamo l'autogestione. Il processo dell'autogestione, intesa, come dicevo prima, è un processo lunghissimo. E parlo di generazioni. Io non la vedrò, anche perché sono vecchio, quindi è difficile da vedere. Ma comunque non la vedrà neanche mio figlio, non la vedrà neanche il figlio di mio figlio. Spero, mi auguro, sarei contento che la vedesse il mio trisnipote. Sarei contento che la vedesse, ma è un processo che necessita una continua stimolazione e una continua capacità di indirizzare su una strada che noi andremo, spero, a costruire, a scrivere e a rendere elemento pregnante della nostra Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, bisogna tenere presente che la lotta tra le due linee, tra il bene e il male, tra la proprietà privata e l'autogestione, tra la democrazia formale e la democrazia sostanziale, è una lotta continua. Bisogna stare sempre attenti, essere sempre allertati e partecipare in maniera sempre maggiore a tutti i processi di costruzione. Io potrei dirvi si può allenarsi partecipando anche alle riunioni di condominio, per quello che possono valere, ma significa portare avanti un processo di democrazia sostanziale, alla dibattiti e discussioni nei bocciofili, in tutto, cioè, la democrazia sostanziale non è intesa all'interno del Parlamento, all'interno del Senato, all'interno delle amministrazioni comunque dei consigli, dei vari consigli regionali, comunali, provinciali, ma è un continuo e costante contatto, e direi anche sopportazione per il momento, con tutta la gente che ci circonda, compreso quello che ti mette la bicicletta davanti alla porta, non sapendo che la libertà sua si ferma, si finisce quando viene a determinare in maniera conflittuale con la mia libertà. Ma questo è tutto un discorso che si può fare. Il problema è che nessuno deve mettere la bicicletta davanti alla mia porta, perché questa non è la mia porta, non è la sua bicicletta, è la bicicletta, è la porta collettiva della gente, cioè della comunità in cui io vivo.
Dunque, da tutto questo mi vengono in mente una serie di cose. Mi viene in mente che questo progetto vostro e la necessità che comunque ci sia un'autodeterminazione è probabilmente il motore che spinge una serie di iniziative che spontaneamente nascono sul territorio veneto, in particolar modo, ma direi più in generale. Perché è evidente che molte persone hanno bisogno di riappropriarsi della responsabilità e della scelta di quello che coinvolge la loro vita quotidiana. Intravedo in questa visione quello che spinge anche le persone ad unirsi, per esempio, all'interno di gruppi solidali di acquisto. Quello che spinge la persona a fare la spesa con una certa attenzione, tenendo conto della provenienza della merce che acquista, tenendo conto dei quantitativi, tenendo conto di non sprecare i beni, perché i beni sono prodotti dalla terra, che non è inesauribile, sono prodotti dal lavoro umano, che anche questo non è inesauribile, e quindi è necessario che ognuno di noi, nel momento in cui compie le proprie scelte quotidiane, lo faccia proprio con questa visione collettiva e complessiva. E quindi mi pare di poter dire che il Veneto Serenissimo Governo e il progetto di cui voi siete portatori è qualcosa che trova riscontro in molte delle spinte che ci sono all'interno della società. E il fatto che il Veneto sia una delle regioni nelle quali l'attenzione per il biologico, per la salute, anche per le cure alternative, sia molto più elevata rispetto ad altre regioni, probabilmente nasce proprio dal fatto che c'è un livello di consapevolezza e di incontro tra persona e proprio ambiente, propria storia, che è maggiore rispetto a quella di altre situazioni. Quindi quello che mi sembra utile sottolineare è che questo tipo di modo di stare nella società, che voi avete teorizzato in maniera molto strutturale, è qualcosa che già sta accadendo. E quindi mi chiedo, perché non trovate la maniera di incontrarvi con questo movimento che già c'è nella popolazione, e non trovate il modo di far comprendere, di dire semplicemente, perché in realtà le persone comprendono tranquillamente quanto il vostro progetto sia vicino a quello che desiderano anche loro, anche se magari, perché purtroppo il problema è che le persone spesso pensano alla politica come qualcosa di appunto staccato da sé, qualcosa che si gioca nel Parlamento, nel Consiglio Comunale, nel Consiglio... Non pensano alla politica come a qualcosa che è la propria azione quotidiana, e quindi si impegnano fortemente nel quotidiano attraverso appunto scelte piuttosto che appartenenza a gruppi di consumo, piuttosto che anche altri tipi di livelli associativi, ma credono che questa cosa sia scissa dalla politica. Forse voi avete la possibilità e il grande merito di avere una politica che è questa politica, e quindi perché non incontrarvi e non trovare la maniera di essere insieme alla popolazione anche in questo senso?
Ecco, allora, come solito, giustamente i giornalisti maledetti dicono le cose andando a toccare i nuclei, i noccioli deboli, questo è positivo. Allora, premesso che tutto quanto quello che è stato detto mi trova perfettamente convinto e coerente. L'unica cosa che ha messo il dito nella piaga è la incapacità, parliamoci francamente, di riuscire a congiungere l'aspetto del tipo di tutto il discorso che ha fatto, quindi di gruppi, del biologico, dell'acquisto delle materie, eccetera, eccetera. Tutto perfettamente giusto, pratica concreta di autogestione, pratica concreta di autogestione. Questo, siccome nel Veneto esiste ed esiste in maniera consistente, aggiungo a quello che ha detto, che esiste anche in maniera consistente e robusta un volontariato, che è anche questo pratica di autogestione. Noi di fronte a questo siamo estremamente contenti, siamo positivi, abbiamo preso da questo per sperare, per avere delle speranze. Ecco, noi parlando di autogestione, parlando come abbiamo parlato fino adesso, abbiamo la necessità di far capire il nostro discorso a un sempre maggior numero di persone, nel contempo non vogliamo, probabilmente non ci interessa neanche, può essere una scappatoia quello che dico per dire perché non avete la capacità magari, ma di mettere un qualcosa, mettere una campana sopra a questo movimento, no, a questi movimenti, perché i movimenti sono più di uno, non vogliamo metterla, però sappiamo perfettamente che questi movimenti sono la base sostanziale dell'autogestione. Cioè, non è che dobbiamo semplicemente imporre l'autogestione con la forza, per dire stupidaggine, ho detto naturalmente, ma siamo coscienti che questi, messi nelle condizioni di maggiore possibilità, saranno da stimolo a tutto il processo di autogestione. Sono perfettamente d'accordo con questo. Spero che l'intervistatrice non dica che hai tentato di salvarti. No, non è vero. No, non abbiamo bisogno di dire che ci sono 1.000 volontari e che questi sono all'interno di un processo addirittura inconsapevole di autogestione. Perché non sono convinto che non è che chi che va ad acquistare biologico, acquistare a chilometro zero, eccetera, sia io faccio della. No, fa delle cose normali, normali, fa delle cose intelligenti più che normali, perché non è detto che la normalità sia sempre intelligente, fa delle cose intelligenti, fa delle cose giuste, fa delle cose propositive e stimolanti per l'insieme. Ecco, questo è, spero di essere stato più o meno chiaro, ma è un discorso che quando avremo la possibilità ancora di incontrarsi, di fare questo tipo di interviste che secondo me possono essere fatte, anche perché se no diventa il parlare sempre dell'individuo e raccontare la solita preghierina del sabato sera. È migliore e più stimolante avere chi magari infila anche qualche spillo nelle ferite.
Bene, intanto grazie di aver raccolto. Insomma, io direi che quello che mi viene da dire è questo. La cosa bella è proprio il fatto che voi non avete nessuna intenzione, e questo coerentemente con quanto ho detto fin dall'inizio, di mettere il cappello su nulla. Anzi, tutt'altro, avete la visione, avete la capacità di vedere che queste cose accadono e quindi di essere sufficientemente consapevoli del fatto che questo si innesta in modo perfetto nel vostro progetto politico, senza bisogno di obbligare a caratterizzarsi a questi movimenti. Quindi l'invito che faccio è a chiunque sentisse la radio di entrare in in questo dialogo tra noi con la propria esperienza e quindi di muoversi a portare quello che quotidianamente riesce a fare per tutelare se stesso, la propria famiglia, il proprio territorio, la propria gente, attraverso gesti di pratica quotidiana e entrare in contatto quindi con voi in maniera tale da sviluppare delle pratiche che siano di perfetta interazione. Con questo vi ringrazio e saluto Valerio.
Io vi saluto tutti quanti, aggiungo, la radio è a vostra disposizione, usatela.